Buongiorno a tutti, Ottoliner e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Vadim Bottoni, già lo conoscete, è un Ottoliner insomma di fiducia, lo stiamo anche coinvolgendo in dei progetti esterni, proprio la sola programmazione di Ottolina, ma che riguardano quindi anche gli incontri che facciamo sul territorio. Con Vadim oggi vogliamo andare a parlare di economia di guerra, nel senso che stiamo sviluppando appunto delle piccole pillole di economia per aiutare anche il pubblico a chiarire alcuni concetti e Vadim, a partire dalla figura di Keynes, ci andrà un po' a delineare questo discorso su che cosa sia l'economia di guerra e come questa sia applicabile nell'attuale contesto, se e come questa sia applicabile nell'attuale contesto europeo. A te, Vadim.
Ok, allora, se sei d'accordo, io partirei con una schematizzazione di quelli che sono i tratti fondamentali dell'economia di guerra, di cui si parla molto, ma ci si sofferma poco, insomma, sopra. E poi vedere come, diciamo, l'economia di guerra è compatibile o meno, rispetto all'assetto dell'istituzione dell'Unione Europea, l'assetto istituzionale dell'Unione Europea. E in base a questa valutazione poi delineare, diciamo, degli scenari possibili di tipo economico e politico, insomma, che logicamente ci toccherebbero da vicino. Allora, come dicevi, io per iniziare a parlare di economia di guerra mi riferisco senza indugi a quello che diceva Keynes a proposito. Innanzitutto perché il più noto biografo di Keynes afferma che stati proprio, diciamo, gli stravolgimenti delle aspettative e delle certezze che Keynes ha vissuto durante la guerra a determinare l'economia come la sua, far diventare l'economia come la sua vocazione. Keynes fondamentalmente studia un ordinamento economico che ha dei requisiti di giustizia sociale, quindi orientato alla pace, proprio perché ha vissuto diciamo, questi eventi che non solo ha vissuto come cittadino, ma anche in qualche modo gestito da un alto livello istituzionale e politico, perché non ci scordiamo che Keynes è stato un alto rappresentante del Tesoro nel 1919 a Versailles, quindi ha seguito da vicino i trattati di pace di Versailles. Da lì è andato via fondamentalmente indignato, vedendo la miopia e la cecità dei decisori politici. Ha criticato questo modus operandi attraverso il suo testo, che è diventato un bestseller, Le conseguenze economiche della pace, nelle quali prevedeva appunto gli sviluppi drammatici che poi si sono determinati, hanno confluito nella Seconda Guerra Mondiale. Ha, diciamo, ricoperto il ruolo di capo delegazione britannico nel secondo dopoguerra, Bretton Woods, ha praticamente trattato direttamente i prestiti a Washington, cioè, quindi, e ha sviluppato, diciamo, la sua teoria economica proprio a cavallo di questi due periodi, per cui la sua opera è intrisa in qualche modo di sensibilità politica verso appunto il fenomeno della guerra. E la sensibilità politica per Keynes non è solo un elemento di contorno, ma un elemento essenziale, sempre appunto Schidesky, che è il suo maggiore biografo, dice che per Keynes l'economia è una branca della politica. Quindi Keynes non sviluppa dei modelli economici di tipo normativo e pensa che la società debba in qualche modo adeguarsi a quelli, ma fa sempre prima un'analisi di contesto politico ed istituzionale, e lì cala fondamentalmente la teoria economica. Per cui tutto questo ci fa intendere che, così come Keynes è stato un punto di riferimento dopo la crisi finanziaria, economico-finanziaria del 2008, a maggior ragione dovrebbe esserlo se ci interroghiamo appunto sull'economia di guerra. Ora, diciamo così, il tratto, quello fondamentale dell'economia di guerra, imprescindibile da qualsiasi tipo di interpretazione, è fondamentalmente che l'obiettivo è quello di riconvertire il più possibile l'apparato produttivo verso l'industria bellica, cioè rendere l'apparato produttivo in qualche modo funzionale alle esigenze dell'industria bellica. Il primo passo da fare quindi è ridurre gli investimenti in beni di consumo e quindi la domanda di consumo, per poter appunto riallocare la produzione in questa direzione. Per farlo ci sono degli strumenti tipici che però di per sé non sono sufficienti. Gli strumenti tipici sono il razionamento dei beni e l'amministrazione dei prezzi. Devono andare di pari passo. Se io raziono i beni senza mettere un tetto ai prezzi, i prezzi esploderanno. Di converso, se metto un tetto ai prezzi senza razionare i beni, questo stimolerebbe il consumo, che è ciò che invece in un'economia di guerra deve essere limitato. Quindi si chiedono sacrifici, ok? Keynes, che tra l'altro è il teorico, no, in tempi di pace, di un modello che in qualche modo basato anche sullo stimolo della domanda effettiva, sull'allargamento dei consumi, diciamo così, alla base, verso la base della piramide sociale, eccetera, ovviamente ha ben presente questo elemento e ha ben presente, e quindi il sacrificio che l'economia di guerra richiede, ed ha ben presente che, diciamo, il consenso popolare è necessario, ok? Quindi lui elabora quest'idea fondamentalmente, dice, oltre al razionamento, diciamo, che abbiamo detto prima, la tassazione diretta è poco consistente e poco consigliabile. Da un lato perché andrebbe in qualche modo, da un punto di vista funzionale, cioè gran parte dei consumi riguardano quella fascia bassa, diciamo, di redditi, che comunque in gran parte Keynes aveva visto era la sua epoca già esentata, diciamo, dalla tassazione, ma, e quindi avrebbe poca incidenza per quello, ma soprattutto perché appunto c'è bisogno del consenso popolare. Quindi Keynes elabora questo strumento che è quello del risparmio forzoso. Cioè dice fondamentalmente una quota dei salari deve essere presa e destinata a casse di depositi di istituti pubblici, e lo Stato deve prendersi appunto l'impegno di restituire questa parte dei salari prelevata con gli interessi che sono stati maturati al termine della guerra. Nel frattempo lo Stato può impiegare queste risorse per fini bellici. Ovviamente questa ipotesi è legata da un lato all'esito della guerra, alla capacità dello Stato di, diciamo così, poter adempiere ai propri impegni, è ovviamente legata all'esito della guerra, e d'altro canto una dinamica classica della guerra è quella che c'è crescita inflazionistica. Crescita inflazionistica significa, in particolare se esogena, quindi dovuta a delle come la crescita dei prezzi dei materiali, delle materie prime, dell'energia, va a impattare sui livelli di consumo reali della popolazione. Per cui se questi cominciano a diventare troppo bassi, io a un certo punto non potrò chiedere anche che una parte dei salari venga ad essere risparmiata. Quindi quando arriverò al punto zero, in cui non potrò più chiederla, diciamo i lavoratori, le classi popolari pagheranno il costo della guerra, appunto perdendo nei confronti potere d'acquisto, nei confronti dell'inflazione, che in guerra è una caratteristica tipica. Quindi anche con Keynes non si esce da questi sacrifici. Ora, per venire ai giorni d'oggi, c'è, e partendo da questo punto, c'è un interessante articolo di Brancaccio che individua fondamentalmente gli elementi costitutivi dell'economia di guerra in due. Uno in questo che abbiamo detto. Quindi dice i lavoratori pagano il costo della guerra fondamentalmente attraverso l'inflazione, che è un modo surrettizio per far pagare, appunto per non incidere troppo sul consenso popolare, che cadrebbe, no? se si vedesse esplicitamente una tassazione diretta e delle forme di prelievo pesanti. D'altro canto c'è una seconda caratteristica necessaria, che è quella di favorire il deficit pubblico, perché nell'economia di guerra ovviamente lo Stato, che è l'unico, fondamentalmente è l'unico committente, no, del bene che domanda armi, no, deve avere margine per poter spendere in deficit e quindi far crescere gli investimenti di tipo bellico. Quindi questo vuol dire che non devono esserci regole costrittive appunto sui livelli di indebitamento, è che questo livello di indebitamento deve essere poco oneroso e quindi la banca centrale dovrà avere una politica monetaria accomodante, bassi tassi di interesse, eccetera. Allora, e qui chiudo l'articolo Brancaccio con questa domanda. Se questo modello di guerra inflazionistica è o meno compatibile con il modello di austerità recessiva che è tipico dell'Unione Europea, in particolare dell'Eurozona, e che al di là della parentesi appunto della crisi pandemica si sta riavviando con delle piccole modifiche, ma la sostanza e la logica quella. Brancaccio appunto finisce l'articolo lanciando questa contraddizione, che quindi noi, io vorrei appunto raccogliere e cercare di sviluppare ora.
Segui qui perché insomma mi sembra un discorso chiaro fino ad ora, quindi ti lascio proseguire, vai, sviluppalo tu.
Ok, grazie. A questo schema che ho delineato aggiungerei un altro elemento, che è la riflessione della Mazzuccato, che lei ha sviluppato relativamente alla crisi pandemica, alla crisi del Covid, perché ha effettivamente dei tratti in comune con l'economia di guerra. Risuonano, no, delle affermazioni quando c'è stata la crisi pandemica, si diceva appunto noi siamo in guerra, ed economicamente il significato è proprio questo qui. Cioè la Mazzuccato dice, allora, delle realtà istituzionali, degli stati che hanno sperimentato negli ultimi anni alti livelli di tagli di spesa pubblica, di privatizzazioni, eccetera, sono alla prova dei fatti incapaci di reagire a shock tipo quello della pandemia, che richiede, come l'economia di guerra, un approccio di regista dello Stato che deve prendere e riorientare l'apparato produttivo verso un altro obiettivo che non nasce spontaneamente dal mercato. Cioè, caso tipico, ad esempio, io durante la crisi del Covid ho le imprese che producono, che ne so, abiti da lavoro e devono essere riconvertiti a produrre mascherine, e così magari per le valvole dei respiratori, eccetera. Quindi, ok, quindi c'è bisogno di un'azione repentina, efficace e di regista, ok. E lei fa l'esempio del Vietnam, no? Della capacità che c'è stata da parte del Vietnam di rispondere in modo molto efficiente a questo shock. Allora, se in quello che noi stiamo dicendo, oltre, quindi, chiudendo la schematizzazione, abbiamo gli elementi che sono richiesti nell'economia di guerra, diciamo l'inflazione che deve comprimere i salari reali da un lato, il deficit pubblico, il dirigismo, ecco, la domanda è questo modello, l'assetto istituzionale dell'Unione Europea, è capace di incorporarlo e di dare delle risposte, quindi di riadattare le proprie istituzioni o no? Allora, la risposta è, soprattutto alla luce di quello che è accaduto nella crisi pandemica, la risposta secondo me è no. L'Unione Europea, che tra l'altro nasce, cioè è in qualche modo una crescita fatta nei decenni, no, per costruire questo assetto austeritario, in questi casi ha solo due possibilità. Uno, rimanere più o meno così come è, ma come abbiamo visto non è adeguato il modello dell'Unione Europea. L'altro è sospendere quelle che sono le regole, i meccanismi. Ok, qui se vuoi possiamo fare anche un focus sul tentativo che c'è stato all'interno delle istituzioni europee, da parte principalmente del Consiglio degli Affari Esteri, di implementare come indirizzo della, diciamo dell'incremento della produttività. Allora lo faccio veloce perché richiederebbe diversi minuti. Fondamentalmente il Consiglio degli Affari Esteri sarà posto il problema dell'acquisto e del sostegno di munizioni per l'Ucraina, ok? Quindi del sostegno all'Ucraina. E ha delegato fondamentalmente la Commissione Europea per trovare una soluzione, okay, che in qualche modo consentisse di modificare parte l'apparato produttivo e orientarlo verso appunto questi interessi bellici. Ora ti dico soltanto che si è creato un sistema estremamente farraginoso che alla fine vedeva la Commissione europea che doveva d'intesa con lo Stato membro, col singolo Stato membro, mandare delle informative all'impresa che risiedeva nello Stato membro, in cui si diceva la necessità appunto di riconversione, no? Diciamo verso funzioni belliche, e nel caso in cui quell'impresa, quello Stato membro non fosse stato, non avesse vinto la propria impresa, l'impresa appunto non avesse adempiuto all'obbligo, era stato previsto un sistema sanzionatorio che in realtà non si capiva neanche come poteva essere applicato, tant'è che la stessa Commissione europea diceva effettivamente quello che stiamo chiedendo all'impresa va in contrasto con i nostri principi, quindi il fatto che il mercato sia regolatore unico va contro il diritto di proprietà, va contro la libertà d'impresa. E allora noi immaginiamo, te lo voglio dire proprio in modo terra terra, che ad esempio la Germania deve dire alla BMW di abbandonare tutta, non so, una serie di ordini molto remunerativi, di appunto di ordini appunto, che ne so, per uno stato terzo, ok, riconvertire tutto ad un prezzo adeguato, basso, perché le capacità di mobilitare dei fondi all'interno dell'Unione Europea sono molto limitate, cioè rispetto al budget americano non c'è appunto, non c'è storia, bisogna distrarre rispetto a dei fondi che già ci sono, il bilancio è piccolo, ok? Quindi, come posso dire, escono fuori, si palesano, proprio andando a vedere un po' le carte, l'incapacità all'interno dell'Unione Europea di arrivare ad un livello di coordinamento tale per poter raggiungere questo risultato. E così come, ad esempio, durante il Covid non si è riuscita neanche a produrre, diciamo, un vaccino europeo, no? Nel senso, quello era l'obiettivo, ma là c'era un obiettivo comune. In questo caso, nel caso della guerra, noi abbiamo, e qui c'è, diciamo, l'analisi geopolitica ci può aiutare, delle traiettorie che non sono esattamente comuni. La Germania non vuole quello che vuole la Francia, ok? E quindi alla Germania, in qualche modo, chiedere dei sacrifici del proprio apparato produttivo per fare gli interessi, ad esempio, della Francia, secondo me non ci pensa proprio, ok? Perché l'Unione Europea è basata appunto sulla competizione, sul mercato come regolatore, e lo Stato eventualmente interviene solo per accollarsi i costi dei fallimenti di mercato. Quindi la formula, quella del dirigismo, è già fallita bene o male con il Covid, la crisi del Covid-19, e non vedo come possa essere in qualche modo implementata in un contesto che ancora più richiede delle soluzioni ancora più radicali di dirigismo, come l'economia di guerra. 27 stati che non comunicano, appunto, non hanno tutti gli stessi interessi, e non esistono istituzioni consolidate, approvate, che possano portare in questa direzione. Allora, a questo punto la domanda è: se noi abbiamo uno shock, l'economia di guerra rappresenta uno shock molto più forte rispetto a quello che è stato esteso nel tempo, probabilmente quello che sarà rispetto a quella che è stata, diciamo, la risposta alla crisi pandemica, e se le istituzioni europee hanno questa struttura rigida che o rimangono così come sono o devono sospendere, no? Ti ricordi la sospensione del patto di stabilità che è stata fatta durante la crisi del Covid, la sospensione della possibilità degli aiuti di Stato, eccetera. Questa cosa qui, come ogni buona crisi, da un lato ha un aspetto drammatico, dall'altra apre ad una serie di nuovi scenari, cioè, come è successo durante la crisi pandemica, se, come ha fatto appunto il governo Conte, si aprono delle finestre di libertà e vengono ad essere sfruttate, pensiamo appunto al super bonus che è stato fatto, quindi l'iniezione di nuova finanza e la possibilità di rilanciare l'economia in termini espansivi, come è stato in quel caso, e apro una parentesi, noi avevamo avuto 30 anni, cioè chiave degli economisti hanno codificato la legge del meno uno, 30 anni di perdita in termini di crescita rispetto alla media dell'Unione Europea di quasi un punto ogni anno, che in 30 anni vanno ad essere 30 punti, una catastrofe. In questi ultimi anni, proprio dopo, a partire dal 2021, c'è stato un balzo in avanti e abbiamo per la prima volta invertito questa tendenza. Adesso anche nel 2022 e 2023 l'effetto si sta spegnendo, però comunque c'è stata una controtendenza, ok? E quindi la domanda è questa qui: se in un contesto come quello di economia di guerra viene a sospendersi tutto, e se noi in quel contesto avessimo un governo che ha un interesse nazionale costituzionalmente orientato, ed intendo principi come quello dell'utilità sociale, del ripudio della guerra, di salari dignitosi, eccetera, cosa potrebbe succedere? Quindi non dobbiamo in qualche modo pensare che va bene, questo livello sovranazionale decide tutto e quindi non si può fare nulla, perché dall'analisi concreta della situazione concreta, se si aprono delle crepe, queste, come si è dimostrato nel recente passato, possono essere sfruttate, e quindi l'economia di guerra, a maggior ragione rispetto alla crisi pandemica, può aprire questi nuovi scenari.
Perfetto, Vadim, io ti ringrazio, sei stato puntuale nei tuoi 20 minuti, ci hai chiarito insomma questi concetti molto bene, quindi insomma spero che i nostri spettatori abbiano apprezzato proprio questa chiarificazione, perché spesso qui su Ottolina parliamo di alcuni concetti dando per scontato tutta quanta una serie di chiavi di lettura che è bene però andare anche piano piano a rimettere in ordine. Quindi insomma ci hai anche chiarito il modo in cui questa economia di guerra possa in realtà poi essere utilizzata per veicolare dei concetti, diciamo l'emergenzialismo possa essere utilizzato per veicolare poi altri contenuti più esatto, orientati ad una corretta redistribuzione, ad una maggiore redistribuzione delle risorse nel paese, e quindi anche ad investimenti pubblici, ricreare posti di lavoro e rioffrire servizi ai cittadini. Io quindi ringrazio Vadim Bottoni per il consueto appuntamento con l'economia. Vi ricordo alcuni appuntamenti, la maggior parte non me li ricordo tutti, quindi li troverete su Multipopolare Ottolina, andateli a cercare su Telegram e Facebook. Il 26 sarò il 26 maggio mi trovate a Roma presso la festa dei CARC in zona Tuscolana, e manderemo tutte le informazioni sul canale Telegram. Il 3 giugno Giuliano Marrucci, io e altri saremo a Roma alla Città Futura, a San Lorenzo, anche su questo riceverete maggiori dettagli, dalle 17:30 per parlare di Multipopolare sarà anche possibile tesserarsi all'associazione. Poi c'è l'appuntamento col G7 che sarà dal 13 al 16 giugno, e c'è la festa di Pisa dal 4 al 7 luglio. Dopo agosto invece ci sarà la festa a Roma di Pisa, di Ottolina, e terremo tra il 7 e l'8, ma anche su questa vi forniremo maggiori dettagli. Lo so che ho dato tanti, vi forniremo maggiori dettagli, però come capite sono tanti appuntamenti, ma su Telegram troverete tutte le informazioni del caso. Giuliano il prossimo weekend è anche a Genova, Torino, se non sbaglio Alessandria, quindi seguiteci sui social, iscrivetevi al canale. Grazie Vadim, grazie Ottoliner, ciao a tutti, alla prossima. Grazie a voi.